Spirito Santo. Insieme. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'indifferenza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu il vero e unico Salvatore che l'umanità spesso cerca e tentò. Dio della pace, dona di pace all'intera umanità. Vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi. Venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore,
pregate per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, prima di parlare, di leggere il capitolo ottavo, la conclusione del capitolo ottavo e il nono degli Atti degli Apostoli, perché siamo arrivati lì alla lapidazione di Stefano, e ho pensato di dedicare la prima parte di questo ritiro all'anno liturgico, perché è la cosa più importante. Che cosa vive la Chiesa di più importante? Che cosa ha la Chiesa di più importante? Nel senso assoluto, il più importante nella Chiesa è l'anno liturgico, cioè la liturgia. Perché? Perché? Cercate di capire, se capite questo, sono riuscito a farvi capire questo, perché la Chiesa nella sua predicazione annunzia il Cristo, lo indica, ma nella liturgia realizza l'unione delle persone con il Cristo. Cioè, nella predicazione la salvezza viene annunciata. No? I cuori vengono preparati, viene annunziata la salvezza e stimolata alla fede, ma nella liturgia la salvezza viene realizzata, attualizzata, per cui l'opera più importante della Chiesa, è importante questo che noi lo comprendiamo, è la liturgia. Perché da questa sorgente poi c'è la vita di tutta la Chiesa che si espande nella carità, si espande in tutte le attività che fa, ma la sorgente della vita della Chiesa è la liturgia. È questo che noi dobbiamo comprendere, perché nella liturgia la salvezza si realizza. Purtroppo, con l'andare dei secoli, nella vita esperienziale della Chiesa, dei cristiani, si è perso questa spiritualità liturgica, si è persa questa consapevolezza della sorgente che è la cosa più importante, e si è poi praticamente tramutata la spiritualità della Chiesa da spiritualità liturgica dei padri della Chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, Sant'Atanasio, San Basilio, San Gregorio, tutta spiritualità liturgica, si è tramutata in moralismo, no? Dopo il Concilio Vaticano II si è recuperata la spiritualità dei padri, è recuperata, rivista, rivitalizzata la spiritualità dei padri, c'è stata quindi anche un rifiorire di una spiritualità liturgica, cioè che attinge alla sorgente. Però bisogna stare attenti che C'è anche dopo il concilio, c'è stata e c'è tuttora una tendenza a vivere una spiritualità liturgica fondata sui segni esteriori e non sull'abbeverarsi alla sorgente. No. Bisogna stare attenti che nelle nostre parrocchie può succedere, purtroppo spesso succede, che si sta attento che il lettore legga bene, si sta attento che la cerimonia viene fatta bene, si stia attento che il popolo canti, si stia attento a tutte queste cose esteriori e non si cura invece quello che queste cose significano, dovrebbero significare, come attingere alla sorgente dell'amore trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che viene riversato su di noi. No? E quindi bisogna, ecco, tener conto anche di questo, cercare di capire ma qual è questa sorgente che noi dobbiamo attingere, che cosa si realizza questa sorgente che è la liturgia, sorgente della vita cristiana. No? E voi capite che se non si attinge a questa sorgente della vita cristiana, tutte le altre opere della Chiesa, tutte, evangelizzazione, opera di carità, tutto quello che ci può essere, sono opere morte, cioè senza la vita di Cristo, opere apparenti, azioni esteriori, ma non vitalizzate dalla linfa del Cristo, perché non si attinge a quella sorgente che è quel fiume di acqua viva indicato da Ezechiele e che Giovanni fa vedere anche nell'Apocalisse, questo fiume di acqua viva che sgorga dal santuario, dall'altare del santuario, che sgorga questo fiume di acqua viva in cui noi siamo inseriti, perché chi non vive in questo fiume è morto. Questo è il nucleo fondamentale della spiritualità liturgica. Allora cerchiamo di capire che cos'è l'anno liturgico e che cos'è l'avvento, che cos'è l'anno liturgico. L'anno liturgico è la presentazione sacramentale e la realizzazione sacramentale del mistero pasquale di Cristo, che viene a essere reso presente nella liturgia. E attraverso l'anno liturgico, cioè attraverso i vari tempi liturgici, la Chiesa enfatizza qualche aspetto di questo mistero che è infinito e che noi, quanto limitati, possiamo attingere, ma non il mistero eucaristico è come un fiume che mi arriva, che quindi io posso prenderne qualcosa. Allora la Chiesa cosa fa? Durante tutto l'anno liturgico cerca di fare in modo che io mi orienti focalizzando la mia attenzione e il mio amore a qualche aspetto del mistero, in modo che nel giro di un anno tutto il mistero eucaristico, il mistero pasquale di Cristo, viene assimilato dal credente e di anno in anno si ritorna sempre sulle stesse cose, perché la nostra assimilazione, la nostra partecipazione sia sempre più profonda. Che cos'è allora l'anno, che cos'è ad esempio la Santa Messa, che di questo mistero pasquale è il nucleo, nella liturgia il nucleo della liturgia è la Santa Messa, la celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica e ogni celebrazione eucaristica è sempre la stessa cosa. Sì, è una, non una ripetizione. Ripetizione vorrebbe dire doppione, no? Uno fa una copia, no? è la presentazione sacramentale dello stesso evento che viene reso presente nel mio oggi. Non è un altro sacrificio di Cristo, non è una copia del sacrificio di Cristo, è lo stesso sacrificio di Cristo che riviene reso presente ogni volta nell'Eucaristia. E nel suo mistero pasquale, nel mistero pasquale dell'Eucaristia, la Chiesa celebra tutto il mistero pasquale di Cristo. In che cosa consiste il mistero pasquale di Cristo? Il mistero pasquale di Cristo consiste in tutto l'evento del mistero dell'incarnazione. Lo ripeto. Il mistero pasquale di Cristo consiste in tutto l'evento dell'incarnazione, passione, morte, risurrezione e effusione del suo Santo Spirito. Il nucleo centrale certamente è la passione, morte e risurrezione, ma perché ci sia la passione, morte e risurrezione occorre anche che ci sia stata l'incarnazione, e perché ci sia stata l'incarnazione occorre che ci sia tutta la storia della salvezza, quindi l'attesa della salvezza. E quindi in ogni messa, in nucleo, viene presentato tutto il mistero della nostra salvezza realizzato nella passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Solamente che nei vari tempi viene enfatizzato un aspetto. Qual è l'aspetto, ad esempio, che viene enfatizzato nel tempo ordinario, che è il tempo che si divide in due parti? Prima della Quaresima e dopo la Quaresima c'è questo tempo ordinario. Qual è l'aspetto, adesso silenzio per favore, qual è l'aspetto che viene a essere focalizzato nel tempo ordinario? L'aspetto che viene a essere focalizzato nel tempo ordinario è la vita pubblica di Gesù. Gesù che di paese in paese predicava il Vangelo, scacciava i demoni, chiamava gli apostoli, li mandava a predicare, risuscitava i morti. Ecco, la vita pubblica di Gesù. E qual è il tempo della Quaresima? Qual è l'aspetto più in cui si fa focalizzare il tempo della Quaresima? Il tempo della Quaresima ci rimanda ai 40 giorni nel deserto che visse Gesù tentato dal demonio, ed è in ordine alla preparazione alla nostra Pasqua. Qual è il senso, su che cosa ci fa focalizzare la Chiesa nel tempo dell'Avvento? Su che cosa ci fa focalizzare la Chiesa nel tempo dell'Avvento? La Chiesa sul tempo dell'Avvento ci orienta verso due direzioni, meglio dire tre, ma per capirlo partiamo da due direzioni. L'Avvento, con un occhio la Chiesa ti fa fare la memoria, il ricordo dell'attesa dell'incarnazione. Isaia infatti è il protagonista dell'Avvento, con tutti i suoi oracoli profetici che parleranno della venuta del Messia. Anche oggi nella messa ci sarà un oracolo. Allora noi facciamo memoria della speranza di Israele. Qual era la speranza di Israele? La speranza di Israele è che venisse il Messia. Allora facciamo memoria, però noi sappiamo già che è venuto, però questa memoria di una speranza realizzata, perché è compiuta, ci porta infatti ci porta a orientare lo sguardo a quando il Signore, questo stesso Signore che ha promesso di venire ed è venuto 2000 anni fa, ritornerà. Quindi la speranza di Israele serve per ravvivare la speranza cristiana. La speranza di Israele è stata realizzata, loro non ci hanno creduto. ma è stata realizzata, il Messia è venuto. Questa celebrazione di questa speranza mi deve aiutare a volgere il mio sguardo al Signore che ha promesso che ritornerà. Quindi sono due venute, la celebrazione delle due venute, la venuta realizzata e la venuta promessa alla fine dei secoli, quando Lui ritornerà. Come si chiude la Bibbia? Qual è la frase con cui si chiude la Bibbia? Lo sposo e la sposa gridano Maranatà, vieni Signore Gesù. No? Allora, durante il tempo di Avvento, il canto tipico del tempo di Avvento qual è? Maranatà. Ci siamo fino a qui? Ora capite una cosa. Uno dei principi più importanti della liturgia, qual è? L'autenticità del gesto, l'autenticità del canto. Io alle volte, quando posso, no? Che ho un incontro, magari in passato come parroco era più facile, con quelli che fanno con i gruppi cantori, no? Fermo magari ad ascoltare dei canti che hanno delle parole fortissime, e poi chiedo loro: ma scusate, ma voi che le cantate, le vivete? Cioè, se tu non vivi ciò che canti, non fai liturgia, fai commedia. Non so se mi spiego, no? La liturgia è una cosa seria. Il gesto ha bisogno di verità, di autenticità. Se il gesto non è vero, non è autentico, noi non facciamo liturgia, noi facciamo commedia. E bisogna stare attenti a non tramutare le liturgie, che sono portenti di grazie, in commedie, no? Occorre un'autenticità del cuore, Voi mi direte, però, che le parole superano sempre le nostre capacità d'amore. È vero, ma noi abbiamo uno strumento, un mezzo, che ci permette di colmare questi vuoti, che è il desiderio. Io non posso cantare un canto dove si canta l'amore di Dio e vivo una situazione di peccato, senza non dire almeno al Signore: aiutami a uscirne fuori, perché le mie labbra possono cantarti nella verità. No. Allora è importante la verità del gesto che si fa, perché troppo spesso la nostra liturgia è vissuta con spirito sentimentalistico. Ci sono bei canti, c'è quella, che bello, c'è il funerale di mio nonno, a me mi vado a fare la comunione, si perde tutto il contenuto della sorgente e si vive in una dimensione squallida, sacrilega. Perché non dobbiamo dimenticare che la sorgente, la vita intima di Dio che mi viene comunicata, e perché io possa attingere alla vita intima di Dio che mi viene comunicata, devo avere le labbra purificate. Non dico pure, perché nessuno è purificate, cioè dall'incontro con la misericordia di Dio, con la richiesta del pentimento, con l'assoluzione sacramentale. No. Sono spiegato fino a qui? Allora, ecco, l'Avvento mi porta a celebrare la speranza di Israele per provocare in me una speranza viva nel ritorno di Cristo. Allora, la prima domanda sull'autenticità dell'Avvento è, prima domanda, e anche unica domanda che possiamo porre ciascuno, ma se l'Avvento è la celebrazione del ritorno di Cristo, che la Chiesa mi invita a dire Maranatà, vieni Signore Gesù, è la Chiesa che lo dice e questa voce ha una risonanza nel mio cuore? Maranatà? o non mi dice niente. Quando noi nel Padre nostro diciamo venga il tuo regno, e lo diciamo anche in altre parti della Messa, no? Annunciamo la tua morte nell'attesa, ma questa attesa c'è o non c'è? Allora voi capite che se questa attesa non c'è, noi non stiamo facendo più liturgia, stiamo facendo commedia. Non so se mi spiego. Allora quindi la questione è vitale, è fondamentale, perché siamo nel cuore della nostra fede. Cioè, se quello che la Chiesa mi fa cantare non corrisponde a una mia, un mio bisogno spirituale, un mio desiderio spirituale, una mia supplica, c'è una discordanza fondamentale che va, mi deve portare a riflettere, a pregare, a comprendere che mi manca qualcosa. Spesso questo che mi manca non è per colpa mia. Non è per colpa mia, cioè non è che io sono colpevole perché non ho nel desiderio il ritorno di Cristo. Spesso è perché non mi è stato presentato, non mi è stato spiegato, non sono stato educato a questa spiritualità, no? Ma una volta che io la capisco, una volta che io la scopro, allora diventa un cammino spirituale mio. Di adesione, no? E allora, per poter dire Maranatà, vieni Signore Gesù, no? Significa desiderare il ritorno del Cristo, pregare con autenticità perché il Cristo ritorna. Che cosa mi spinge, che cosa mi può spingere o mi dovrebbe spingere a che Cristo ritorni? No. Capite la domanda? No. Se la Chiesa dice Maranatà, chiediamoci, ma perché io devo dire Maranatà? No? Sì, Cristo ha detto che ritornerà, ma perché la Chiesa vuole che ritorni presto, cioè affrettati, vieni prima? Perché la Chiesa invoca questo? No? E allora, qui ci potremmo mettere anche la visione di Giovanni nell'Apocalisse, nella grande liturgia del cielo di Giovanni che ci fa vedere nell'Apocalisse, dove sotto l'altare di questa celebrazione grandiosa dell'Apocalisse esce la voce dei martiri, che grida: fino a quando, Signore? Fino a quando, Signore? Allora forse possiamo cominciare a capire che è la Chiesa che continua nel mondo la passione del suo Signore, perché la Chiesa partecipa alla passione di Cristo, il Cristo continua oggi a essere perseguitato. La prossima volta o a gennaio o a febbraio faremo la conversione di Paolo, no? E a Paolo Gesù gli dirà: perché mi perseguiti? Lui perseguitava i cristiani, non perseguitava Gesù direttamente. Perché mi perseguiti? E allora è nel cuore di una Chiesa che si sente perseguitata, di una Chiesa che si sente afflitta, di una Chiesa che si sente crocifissa, che viene questo pianto, questa invocazione, questa supplica: fino a quando, Signore? Perché non torni prima? No? Allora, in questa luce anche vi ho messo, potete leggerlo a casa, il testamento spirituale di Shabba Bhatti, che poi potete prendervelo dopo, leggervelo dopo. Chi è Shabba Bhatti? Era il ministro del Pakistan, cristiano, il ministro impegnato nella, proprio come cristiano, e lì poi vi invito a leggervelo, perché lui sapeva benissimo che rischiava la vita, non è che è morto per caso, no? come qualcuno che pum, muore per caso. No, lui sapeva che facendo quello rischiava la vita, allora ha fatto questo testamento, molto bello, in cui, e per favore dagli le cose lì, gli dai le cose, ecco, grazie. In questo testamento lui dice praticamente il suo amore per Gesù. Dice: voglio vivere per Cristo e per lui voglio morire, eccetera. Ora pensiamo a quell'altra pakistana anche che da 7 anni vive in prigione e potrebbe uscire semplicemente facendosi musulmana. Questi sono esempi, perché poi ci sono tantissimi altri cristiani che vivono in situazioni terribili di persecuzione, soprattutto in questi posti devastati dell'Asia Minore, no? E poi che dire della nostra Europa, dove è in atto una persecuzione di carattere diverso da quella in atto in questi popoli islamici. In Francia un pensionato di 83-84 anni è stato condannato a pagare 10.000 euro di multa e ha rischiato un mese di galera. Ma se passerà la nuova legge che è in gestazione nel Parlamento francese, allora non saranno 10.000 euro, saranno fino a 30.000 euro e fino a 2 anni di galera. E sapete perché? Perché lui ha regalato 2 papusce da neonato a una donna incinta che voleva abortire. Lo ripeto, per aver regalato 2 papusce a una donna incinta che voleva abortire, è stato condannato a pagare 10.000 euro di multa e ha rischiato un mese di galera. Se passerà la nuova legge che è in gestazione in Francia, la patria della libertà, gli euro da pagare arriveranno fino a 30.000 e la prigione fino a 2 anni. Questa è persecuzione, figlioli, alle porte di casa, ma già arrivata anche da noi. Anche da noi. Perché se sei cristiano oggi, come è successo alla coppia di amici miei, splendida coppia, non ti fanno adottare il figlio, non te lo fanno adottare. Questa è persecuzione, perché dice che sono troppo fanatici, no? Allora meglio non dargli il bambino. Ma a una coppia di omosessuali la si dà tranquillamente in affido, no? Questa è persecuzione in atto, no? E sarebbero altre cose, per non dire quello che fra poco soffriranno i medici, perché c'è una pressione enorme per abolire l'obiezione di coscienza. Questa è persecuzione in atto. In America è un disastro, Trump è un disastro, ma voi non sapete che cosa era quell'altra se fosse salita, eh? No, non so. Io non voglio dire, perché qui lasciamo perdere, perché c'è un'idea qui in Italia, anche in mezzo ai preti, Obama, Clinton, questi sotto, guarda, non sanno quello che dicono, non sanno quello che fanno, no? C'è una persecuzione in atto in America, dove si vogliono costringere le cliniche, le strutture mediche cattoliche a fare l'aborto. Questa è persecuzione. Cioè la Chiesa vive nel mondo oggi una situazione di persecuzione. Per non dire di quello che sta per accadere e accadrà a riguardo all'omosessualità, perché c'è una spinta fortissima. E già diversi, almeno uno sì, però certamente sono di più, cardinali, che dicono che bisogna benedire le coppie gay, no? È la Chiesa italiana che cammina. Parliamo dopo, fatemi finire, dopo parliamo. C'è una mia carissima amica che è andata a Bologna l'altro ieri, a fare un fine settimana di formazione, perché lei lavora proprio come nell'ambito della famiglia, quindi questo è un medico, quindi cerca di fare questi corsi di formazione per aiutare le persone in difficoltà anche di sesso, no? Tutte queste cose qui. E iniziava venerdì questo corso di formazione presso i Domenicani a Bologna, dovrebbe essere lì presso i Domenicani. Lei sabato mattina se ne è tornata a casa, dice: padre, io non posso ascoltare queste pazzie, no? Perché vogliono presentare l'omosessualità come una cosa buona, voluta da Dio. Un conto che devi accogliere la persona, devi aiutarla, e un conto dire che quello che fanno è buono, no? Per fortuna abbiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica, che in questo è molto, molto preciso, come in tante altre cose, però anche questa è persecuzione, nel senso che chi la pensa secondo una retta coscienza cattolica viene sempre più visto come, come è successo a quelli di Sentinelle in Piedi, che non sono stati accolti in pubblici momenti di discussione, non sono stati accolti perché loro sono quelli che sono per la vita. Allora no, voi non potete partecipare qui perché voi... Quindi noi viviamo una situazione in questo momento di pressione del mondo culturale laico che sta entrando nella Chiesa e sta facendo sì che ci sia veramente una forte persecuzione per chi non vuole rinnegare quello che ad esempio Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, San Giovanni, dicevano: valori non negoziabili. Noi cristiani abbiamo dei valori che non possiamo negoziare, non possiamo negoziare. Allora, uno che oggi vuole rimanere fedeli a queste soffrirà persecuzione al posto di lavoro. E noi viviamo questa situazione oggi nel mondo. Ora, questa situazione non è tale da farmi associare a quel grido che esce da sotto l'altare: Maranatà, fino a quando, fino a quando? Poi c'è la mia situazione personale, le situazioni personali che viviamo, della famiglia, situazioni contingenti di sofferenza, situazioni di incomprensione, di solitudine, di difficoltà, anche quelle mi fanno associare a quel grido che passa da sotto l'altare: Maranatha. Ma tornando al nostro avvento, quindi è chiaro che la Chiesa mi dà un occhio verso la speranza di Israele, un occhio verso la speranza del ritorno di Cristo. Ma vi dicevo che sono tre le venute, perché la venuta passata e la venuta futura non mi devono fare dimenticare la venuta presente. Allora l'Avvento è anche tempo in cui la Chiesa ti invita a renderti consapevole di che cosa? Renderti consapevole che Cristo non solo è venuto, non solo verrà, ma continuamente viene. E allora ci sono i vari modi della venuta di Cristo, che sono nella parola, nell'Eucarestia, nel fratello, nelle circostanze della vita, del povero, nell'afflitto. Quello che avete fatto a uno di questi l'avete fatto a me, no? Questo, diciamo, è l'Avvento. Ma soprattutto l'Avvento mi deve rendere consapevole sì della venuta del Cristo nei vari modi, ma soprattutto c'è una sua modalità divenuta a noi che è quella più importante per me, perché è quella che si realizza in me. Dal Santo Battesimo, Cristo vive in me in un modo specialissimo. E quindi essere consapevoli di essere tabernacoli viventi della presenza di Cristo. No. Allora, questo un po' per dire sull'Avvento. E adesso dobbiamo dire qualcosa sugli Atti degli Apostoli, però non sarà in discordanza, continueremo il discorso del battesimo, perché, ecco, al capitolo 8, alla fine del capitolo 7, Suor Agata, dai quei due Vangelini lì che sono più semplici per i nostri arrivati adesso. Alla fine del capitolo 7 si legge della lapidazione di Stefano, no? E così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore Gesù, non imputar loro... Silenzio, per favore. Signore Gesù, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. È importante questa descrizione che fa San Luca della morte di Stefano, perché ci mostra Stefano che muore proprio esattamente come chi? Come Gesù. Muore come Gesù, no? Signore Gesù, accogli il mio spirito. Gesù cosa aveva detto? Nelle tue mani, Padre. E poi dice: non imputare loro, non sanno quello che fanno. Cioè ci mostra il cristiano che muore come Gesù. E questa è la cosa più formidabile che vuol farci capire Luca in questo evento del martirio. Ricordatevi quello che vi ho detto nel primo incontro. Luca, attraverso gli Atti degli Apostoli, vuole farci capire che cosa? Che il viaggio di Gesù in mezzo a noi continua attraverso chi? Attraverso la Chiesa. La Chiesa è la presenza viva, reale di Cristo. Questo è il concetto che c'ha Luca, no? E come si realizza questa presenza viva e reale di Cristo? Attraverso il battesimo. Ma leggiamo adesso l'8. Saulo era fra coloro che approvavano la sua uccisione. Ripeto, o gennaio o febbraio parleremo della conversione di Saulo. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Persone pie seppellirono Stefano e fecero un gran lutto per lui. Saulo intanto infuriava contro la Chiesa. Vedete, qui c'è un passaggio. Prima si diceva che Saulo, giovane, teneva i mantelli di chi lapidava Stefano. Adesso si dice Saulo infuriava, quindi sono passati diversi anni. Capito? Sono poche righe, però in queste poche righe c'è un intermezzo di molti anni. Perché se avrà avuto 16 anni quando teneva 15 anni, quando guardava i mantelli di chi lapidava Stefano, adesso che in furia significa che è stato dato a lui un'autorità, un potere, saranno passati almeno 10, 7, 8, 10 anni. No. E prendeva uomini e donne e li metteva in galera, in prigione. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Guardate qui, questo è importante, no? La Chiesa viene perseguitata, ma che cosa succede con questa Chiesa perseguitata? Che la Chiesa cresce. Non si parla più, non si parla più del muro di Berlino che fu abbattuto quando c'era San Giovanni Paolo II, certamente lui contribuì per questo abbattimento, ma tutta la persecuzione dei cristiani in Russia, terribile, terribile persecuzione, ma ha fatto sì che il cristianesimo fosse vivo, ha fatto sì che il cristianesimo... C'è questo fatto che il cristianesimo quando viene perseguitato, trova forza e vita, ma lì dove c'è passato l'Islam, la fascia, c'era il cristianesimo più fiorente. Voi pensate a Cartagine, Egitto, tutte le chiese della Galazia, no? Sono stati schiacciati in una maniera incredibile, ma nonostante questo, in Egitto c'è la chiesa copta, nonostante questo in Siria c'erano non so quante centinaia di... c'erano, perché adesso con questa guerra non si capisce più niente. Anche in Iraq c'erano... Per dire, una potenza, nonostante la persecuzione, perché nella persecuzione si raffina il seme dei cristiani. Diffondevano la parola di Dio. E poi c'è Filippo, sceso in una città della Samaria, Filippo era un diacono, comincia a predicare loro il Cristo, e le folle prestavano ascolto unanime alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono risanati, e vi fu grande gioia in quella città. Filippo predica, scaccia i demoni, libera le persone, viene diffuso. Ora, un elemento continuo, se voi non riusciremo a leggerlo tutto, noi leggeremo a sfrazzi, no? Ma un elemento continuo degli Atti degli Apostoli qual è? La gioia che viene da che cosa? La gioia che viene dall'incontro con Gesù, che salva, che libera, che guarisce, che libera soprattutto dalle presenze diaboliche. Poi c'è l'episodio di Simone il Mago, che leggeremo quando parleremo della cresima. Leggeremo, adesso lo saltiamo e andiamo a Filippo e l'Etiope, versetto 26. Filippo, un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro. Leggendo il profeta Isaia, disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Stava leggendo Isaia. E come lo potrei se nessuno mi istruisce? No. Come lo potrei se nessuno lo istruisce? E invitò Filippo a salire a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotta al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Questo passo di Isaia, chiamati il Carmi, il cantico del servo di Yahweh, dice: ma qui cosa vuol dire? E rivoltasi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, Di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare allora da quel passo, gli parla di tutta la scrittura, come parlava di Gesù, perché era di Gesù che parlava. Vi ricordate un passo simile? Luca 24, quando c'erano quei due che tornavano a Emmaus, no? Sconsolati, si avvicinò un viandante, dice: perché siete sconsolati? Ma non lo sai tu quello che è successo? Cos'è successo? Gesù di Nazareth, dice: stolti, dice: non bisognava che il Cristo soffrisse. E cosa fece Gesù in quell'occasione risorto? Spiegò tutto quello che nella Sacra Scrittura si riferiva a Cristo. Quindi Luca adesso sta riprendendo lo stesso concetto, che tutta la Sacra Scrittura ci parla di Cristo. C'è un altro passo importante dove viene proclamato questo. Quando c'è la trasfigurazione, vi ricordate che appaiono Mosè ed Elia? Mosè e Elia, noi senza cultura biblica non possiamo capire il simbolo. Gli ebrei, quando devono indicare la Bibbia, la chiamano la Bibbia, la loro Bibbia, non la nostra, ma la loro Bibbia, anche ai tempi di Gesù, era chiamata Mosè e i profeti. Perché per loro la Bibbia si divide nei cinque libri del Pentateuto, che secondo loro è scritto Mosè, quindi la legge è stata scritta da Mosè, quindi Mosè, Elia è il profeta per eccellenza, il prototipo del profeta. Allora, quando si dice Mosè ed Elia, sta a significare che cosa? Tutta la Sacra Scrittura, conosciuta dagli ebrei, mi parla di Cristo. Infatti, che cosa dice Luca? Cosa dice l'Evangelista Luca in particolare, che specifica questo? Quando parla della trasfigurazione dice: Mosè ed Elia che parlavano con Gesù di che cosa? Vi ricordate? Della sua dipartita, cioè della sua passione, no? Quindi vedete che tutto ritorna, no? Tutto ritorna. E quindi già Luca ha questo concetto che vuole far comprendere, come tutta la Sacra Scrittura mi parla di Cristo, è una orientata a farmi conoscere Cristo e la sua passione. Mosè ed Elia parlavano della sua dipartita, della sua morte e risurrezione. Ai due di Emmaus spiegava come tutto quello che nella Sacra Scrittura si riferiva a Cristo. E adesso con questo eunuco, che non capisce Isaia, gli dice che parla di Gesù, no? Quindi tutto questo è per questo che San Girolamo, grande padre che tradusse la scrittura in latino, dirà: l'ignoranza della Sacra Scrittura è ignoranza di Cristo. Dice: ma com'è? Io devo conoscere tutta quella storia, tutte quelle cose, tutti quei omicidi, sì, perché se tu non conosci quello, ti manca qualcosa per conoscere Cristo. D'altra parte, il Cristo nella sua umanità, no? Quella Bibbia, lui la conosceva, come ogni buon ebreo, quasi a memoria, no? E quindi, se lui l'ha studiata, quanto più la devi studiare tu, devi conoscere tu. Ed è molto utile, perché ti fa capire, la Sacra Scrittura ti fa capire, soprattutto il Vecchio Testamento ti fa capire come Dio ha agito nella storia, come lui sia entrato, come lui si sia abbassato a livello culturale, psicologico, e poi piano piano abbia portato le persone alla pienezza dei tempi, a quando è venuto Gesù. E, altri 10 minuti, dice dopo aver no, penso, questo è Luca, Atti 28, noi siamo Atti 8, no. E rivoltosi dice: ti prego, Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua e l'eunuco disse: ecco qui c'è acqua, dove c'era acqua, ecco qui c'è acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì, pieno di gioia, ancora qui la gioia, quello che lui dice, tutto la gioia, se, tutto il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli c'è questa gioia, la gioia dei pastori, la gioia di, prima ancora la gioia di Elisabetta, Maria che va in fretta, la gioia di Elisabetta, la gioia dei pastori, la gioia di quelli di Emmaus, e tutta la vita della Chiesa che si espande nella sua predicazione è riempita di questa gioia. Detto questo, ci fermiamo qui come lettura degli Atti degli Apostoli, ma prendiamo spunto per la nostra preghiera del fatto del battesimo di Filippo e della morte di Stefano. Abbiamo visto che Stefano è morto come è morto Gesù. Abbiamo visto che la Chiesa battezza, no? Perché si diventi cristiano, l'eunuco viene battezzato. Che cosa succede nel momento del battesimo? Ecco, cosa avviene? Parliamo di qualcosa, annotazioni sul battesimo. A me piace dire annotazioni perché spiegare tutto penso che nessuno riesce a spiegare tutto, e poi, ma annotazioni possono essere utili per capire. Nel battesimo noi veniamo a essere, se vogliamo usare delle parole di Giovanni, di Benedetto XVI, molto belle, molto simboliche e vivaci. Nel battesimo il risorto ci afferra e ci prende per mano e ci ritroviamo tutti presi per mano in un'unica unità con Cristo, con il risorto. Guardate, ripeto l'immagine perché è molto bella. Nella sua risurrezione Cristo ci afferra nel battesimo e ci tiene per mano e noi ci ritroviamo tutti legati per mano al risorto. In una nuova identità, una nuova identità, cioè nel battesimo succede qualcosa a noi. Non è la stessa cosa essere battezzati o non essere battezzati, come sta passando, ma è la stessa cosa, no? Tutti credono in Dio, non è la stessa cosa. Allora tutta la storia della Chiesa è una buccinellata. Perché il Signore ha fondato la Chiesa? Per quale motivo? Se è la stessa cosa essere battezzati o non essere battezzati? Lo so che può dar fastidio perché in clima di democrazia, di privilegio, no, il Signore vuole che tutti siano battezzati, ha voluto la Chiesa per questo. Ma nel battesimo avviene qualcosa di spettacolare, di grandioso, di miracoloso, di portentoso, che è l'elevazione della natura umana dell'uomo. La natura umana viene elevata alla natura divina. Noi da semplici uomini del regno animale, per intenderci, diventiamo figli di Dio. Nell'unione con Cristo, nell'unione con Cristo. Cosa dirà Gesù? Ve lo ricordate? Io sono la vite, voi i tralci. Quindi il mio essere cristiano il mio dirmi cristiano, io non posso parlare di me come cristiano senza tener conto di due cose, o meglio di tre. Le prime due sono: io non posso parlare di me senza Cristo, perché il Cristo mi ha afferrato. Ma non posso parlare di me senza la Chiesa, perché il Cristo afferra me e afferra gli altri, formiamo una unità. Ma non posso parlare di me senza colui che mi inserisce in Cristo. E chi è che mi inserisce in Cristo? Lo Spirito Santo, che non è più solo lo Spirito del Padre e del Figlio, ma diventa anche e mi viene donato come Spirito mio. Io appartengo a Lui nell'unità del corpo mistico di Cristo. No. E allora nel battesimo, dirà Benedetto XVI, poi ve lo leggete, vi ho lasciato i fogli, no? No? Viene cambiata la mia identità personale. Guardate che sono parole forti. Viene cambiata la mia identità personale, perché io dal momento del battesimo non posso più parlare di me senza Cristo. Io ormai nel battesimo c'ho un riferimento a Cristo. Vi ricordate quella frase, la frase più famosa di Paolo? Ve la ricordate? Non sono più io che vivo, ma Cristo. Sapete cosa dice Benedetto XVI? Paolo non disse questo perché era l'apice di un'esperienza mistica, no. Lo disse perché è battezzato. Cosa vuol dire questo? Che ciascun battezzato, io, non in quanto prete, in quanto battezzato, Maria in quanto battezzata, Maria Teresa in quanto battezzata, Rinaldo in quanto battezzato, può dire come Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È bello questo, ma è responsabile, c'è una responsabilità che in questo dono che abbiamo ricevuto. E il Concilio Vaticano II, parlando di questa inerenza con Cristo, ha ripreso la teologia dei padri e ci ha parlato dei tre munus regali di Cristo, cioè delle tre prerogative, caratteristiche, peculiarità di Cristo che mi vengono comunicate nel battesimo. Nel battesimo mi vengono comunicate tre categorie, tre prerogative di Cristo, no? Questa è stata la grande scoperta del Vangelo. Veramente i primi cristiani lo sapevano già. Ci sono voluti 2000 anni per seppellire tutto questo e poi è stato riscoperto dal Concilio, no? Perché le omelie dei padri della Chiesa sono tutte sulla regalità del popolo di Dio, la sacerdozio regale profetico del popolo di Dio. Quindi questi tre munus quali sono? Siamo sacerdoti con Cristo. Non sto parlando del sacerdozio mio, del prete. Il popolo di Dio è un popolo sacerdotale. È un popolo regale, siamo re con Cristo. È un popolo profetico. Cioè ogni battezzato è re, sacerdote e profeta. Re, sacerdote e profeta. Che cosa vuol dire? Essere re, sacerdote e profeta. In due parole, che sei profeta vuol dire che il Cristo vuole fare conoscere il Vangelo attraverso di te. E allora la tua vita deve mostrare il Vangelo. No? Per me come prete, che ho ricevuto un sacerdozio ministeriale, un'altra diramazione del sacerdozio di Cristo, per me essere profeta vuol dire insegnare, parlare la parola, spiegarla. Per te battezzato, semplice battezzato, essere profeta vuol dire che la tua vita deve essere un Vangelo vivente. Cosa vuol dire un Vangelo vivente? Che chi non conosce Cristo vedendo la tua vita, capisce il messaggio di Cristo. Sono spiegato? No? Questo vuol dire essere profeta. No, non vuol dire fa profezie, questo, messaggi, altre cose, si vanno in giro a cercare. No? No, vuol dire la mia vita deve essere talmente trasparenza di Cristo che chi non conosce il Vangelo lo viene a conoscere attraverso la mia vita. Vedete che è una responsabilità enorme, no? Di solito questa responsabilità la si vede nel prete, no? E allora quando il prete manca di pazienza, cattivo esempio, vabbè, sì, il prete ha la sua responsabilità, le suore pure, no? Le suore non ti dico la responsabilità che hanno, no? Ma è il cristiano? No? Ma allora voi capite che se io non sono in simbiosi con Cristo, se io il Vangelo non lo conosco, no? Come faccio a mostrare al mondo con la mia vita il Vangelo? No? Poi, secondo, regale, la regalità. La regalità in me, che sono ministro ordinato, significa reggere, governare l'autorità che oggi proprio, oggi tutti voi vogliono avere autorità, no? E che è però un servizio, come Gesù ha detto. Però nel cristiano semplice, nel battezzato, la regalità in che cosa consiste? Essere re con Cristo significa due aspetti importanti. La regalità è fare della mia vita un servizio, cioè vivere la dimensione del servizio in tutto quello che faccio. Certo, lavoro perché devo prendere dei soldi, però lo spirito di servizio è ci vogliono tutte e due, perché oggi si cerca di far vedere la regalità solo nello spirito di servizio. No, 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 no. La regalità del cristiano è nello spirito di servizio e nell'essere libero dal peccato. Se tu sei schiavo del peccato, non sei re, perché non sei libero. Oggi si tenta di far emergere la regalità nello spirito di servizio solo. No, 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 no. Attenzione a riduzionismi cristiani. Cioè, oggi è in opera una visione riduzionistica del cristiano, a un livello meramente animale, umano, no. E il terzo munus, cosa vuol dire che il battezzato è sacerdote? Questo ci fa più, perché noi abbiamo una riduzione cultuale della fede, per cui il culto è, ma non il culto del popolo, ma il culto è fatto dal prete, no? Che è una cosa giusta, nel senso che senza il prete il culto non può essere celebrato, ma è una cosa falsa, perché il culto non è del prete ma di tutto il popolo di Dio. Chi celebra l'Eucaristia? Qual è il soggetto celebrante la liturgia? Qual è il soggetto? Chi è il soggetto celebrante la liturgia? Chi celebra l'Eucaristia è la Chiesa e il suo capo. La Chiesa e il suo capo. Il suo capo è presente attraverso il suo ministro. In persona Cristo il sacerdote celebra nella persona del capo e il popolo partecipa come soggetto celebrante. Come una volta si diceva vado a vedere la messa, vado a sentire la messa, perché non si aveva questo concetto. Oggi tanti laici sento, grazie a Dio, dico vado a celebrare la messa, bravo, no? Vado a celebrare la messa. Ma cosa significa celebrare la messa? E qui ci fermiamo, perché poi ne dovremmo riparlare, perché altrimenti ci dilunghiamo troppo e non abbiamo 2 minuti per pregare per dedicare alla preghiera. L'Eucarestia è l'entrare e il fare entrare il mondo nel mistero pasquale del Cristo. I laici sono chiamati a trasfigurare il mondo, partecipando al mistero pasquale del Cristo. Tutte le realtà umane che vivono, quali sono le realtà umane che vivono? Il tuo lavoro, le tue conoscenze, tutto quello che gira attorno a te viene portato nell'Eucaristia, spiritualmente viene portato nell'Eucaristia. Gioie, dolori, fatiche, speranze, tutte le realtà umane, tutte le realtà materiali che ruotano attorno a ciascuno di noi vengono presentate all'Eucaristia insieme con il pane e il vino. E che cosa diventa il pane e il vino? Il pane e il vino diventa presenza di Cristo. Ma che cosa succede? Allora, cercate di capirmi. Facciamo due oggetti così. Io porto il pane e il vino e l'acqua, no? L'acqua è il simbolo della nostra unione alla vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Fondamentalmente il pane e il vino. In quel pane e il vino che c'è tutto il lavoro delle spighe, dei grappoli, che cosa viene anche inserito spiritualmente? Le gioie, i dolori, le fatiche, le speranze di ciascuno che celebra, di ciascuno che celebra. Allora il pane e il vino vengono portate come offerta del popolo che insieme al pane e al vino offre che cosa? La propria vita, ma la propria vita concreta. C'è, faccio un esempio così mi potete capire. Se io ho una suocera bisbetica o un parente malato che mi sta facendo impazzire, io in quel pane, il vino, ci sto mettendo lei, no? Però attenzione, questo pane e vino che cosa succederà sull'altare tramite le parole consacratorie? Cosa succederà? Che questo pane e vino non saranno più pane e vino, ma saranno corpo, sangue di Cristo, mistero pasquale di Cristo. Attenti, non è finita lì. Poi che cosa succede? Che questo pane e vino mi viene restituito e io lo mangio. Cosa significa? Cosa significa? Che il Cristo è passato in tutto quello che io ho presentato e lo ha trasfigurato. Cioè, se io ho portato quella mia fatica, il Signore me la ridà trasfigurata. Non me la cambia. Perché io quando torno a casa ti ritrovo sempre quella bisbetica, forse ancora di più. Però Lui mi trasfigura questa realtà nella sua grazia, perché Lui passa lì, è passato lì. No? Ora, cosa avviene con questo passaggio? Con questa partecipazione all'Eucaristia? Avviene che tu partecipi della potenza di Dio, dell'amore trasfigurante. Qual è l'amore trasfigurante? L'amore crocifisso risorto. No. Ora voi capite che se tu vuoi discutere di morale cristiana, cioè delle esigenze della vita cristiana, prima devi aver chiaro di questo dinamismo che vive il battezzato. Non so se mi spiego. Se tu parli di morale cristiana senza parlare di quello che avviene nel battesimo, di quello che avviene nell'Eucaristia, ma come vuoi capirci qualcosa? Puoi capirci qualcosa? Io lo sto gridando non da adesso, da anni, no? La Chiesa ha sbagliato. Mi dispiace Benedetto XVI, ma ha sbagliato a fare il sinodo sulla famiglia. Doveva fare il sinodo sul battesimo. Sul battesimo. Come fai a parlare della morale familiare se non hai chiara la morale del battezzato? Non so se mi spiego. Non so se io riesco a spiegarmi. Io sono anni che lo dico. È stato uno sbaglio. Uno sbaglio fondamentale. Perché come faccio a parlare della morale se non ho idea di che cos'è il battezzato? No? Di tutta questa potenza di Dio che entra nella sua vita, lo trasforma, l'ha chiamata a essere in Cristo, a far vivere il Cristo, far passare il Cristo. No? Perché il Cristo vuole vivere realmente in me, il Cristo con la potenza del suo Spirito vuole vivere realmente in me. Per questo noi siamo popolo regale, sacerdotale, profetico. Non siamo una onlus, un'associazione di beneficenza, un'associazione, che ne so, di dove si va a passare un po' di tempo, come questi che dove si va a ballare gli anziani, questo e quell'altro, no. Non siamo un centro anziani, no. Siamo il corpo mistico di Cristo, che vive nella potenza dello Spirito. E tutti gli Atti degli Apostoli vogliono far capire questo, la potenza dello Spirito che anima la Chiesa. È per questo che il cristiano è chiamato innanzitutto a rendere presente il Cristo. No? Rendere presente il Cristo. E lo possiamo. Perché lo possiamo? Perché abbiamo la sorgente della la liturgia come sorgente di questa grande potenza divina d'amore. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. Amen.